Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Allora, io avrei deciso di iniziare questa puntata in una maniera un po' diversa dal solito, perché noi ci fiondiamo, si può dire così, credo, direttamente molto a nord, e possiamo anche dire dove, perché noi alla fine arriviamo in Norvegia. Con questo racconto che fra poco vi presenterò, ma intanto ascoltiamo questa cantante norvegese che fa di nome Christine Guldbrandsen. Il suo brano si intitola Fly Away, cioè vola lontano o vola via.
So
Ecco, questo brano della Christine Guldbrandsson Fleve, per conto mio, rispecchia anche abbastanza bene la mentalità, il modo di essere degli norvegesi, che hanno un ritmo, diciamo così, riferito a quello italiano, più blando, meno sconnesso talvolta, anche più riflettivo.
Sì.
Ecco, e quindi noi adesso siamo comunque arrivati a...
Al dunque,
perché la storia che cerchiamo di presentare si chiama Historien om per Gint ed è tratto dai Studi Nordici e la traduzione è di Luca Taglianetti. Beh, potrei raccontare delle storielle, rispose e inclinò un po' la testa socchiudendo gli occhi. Potrei raccontare delle storie in cui credono le persone anziane e che dicono siano successe nei tempi antichi. Ma capirete che sono solo menzogne. Quindi vi racconterò una storiella cui neanche noi crediamo. Nei vecchi tempi c'era a Kvam un cacciatore, iniziò, di nome Per Gint. Andava sempre in giro per le montagne a caccia di orsi e alci. In quei tempi c'erano più foreste sulle montagne e vi era molto stregoneria. Una sera, nel tardo autunno, molto dopo il periodo in cui il bestiame lascia la malga, Per si mise in marcia verso la montagna. Tutta la gente aveva lasciato la montagna per tornare a casa, tranne tre mungitrici. Quando Per salì verso Hövringen, lì avrebbe passato la notte in una malga. Era così buio che a malapena riusciva a vedere a un palmo di naso. I cani iniziarono a abbaiare violentemente ed era davvero terribile. All'improvviso spatté contro qualcosa. Quando stese la mano, sentì che era fredda e scivolosa e grande. Siccome non pensava di essersi perso, non sapeva che cosa potesse trattarsi, ma era davvero sgradevole. «Chi è?» chiese Per, e sentiva che si muoveva. Qui bisogna dire che qui si tratta del personaggio che ha ispirato il protagonista del dramma omonimo di Ibsen, e per un confronto tra la scena seguente e quella presente nel Peer Gynt.
«Oh, il curvo!»
fu la risposta. Questo non illuminò ulteriormente Peer. Camminò di lato per un po' pensando «Riuscirò a passare oltre?» Ma all'improvviso spatté di nuovo contro qualcosa e quando stese la mano sentì che era grande, fredda e scivolosa. «Chi è?» chiese Per.
«Oh, il curvo!»
fu di nuovo la risposta. «Beh, devi lasciarmi passare, sia che tu sia il curvo o no!» disse Per. Ora capiva che stava camminando in tondo e che il curvo aveva circondato la malga. Appena il curvo si mosse un po', Per raggiunse la malga. Entrando, vide che non era più illuminato di fuori. Andava a tastoni lungo la parete per posare il fucile e appendere la sacca, mentre cercava a tentoni in questo modo, sentì di nuovo qualcosa di freddo, grosso e scivoloso. «Chi è?» gridò Per.
«Oh, il grande curvo!»
fu la risposta. Sia che stendesse la mano o che cercasse di passare oltre, si sentiva circondato dal curvo. «Non è bello stare qui», pensò Per. «Dato che questo curvo è sia dentro che fuori, ma mi sparazzerò di questo seccatore». Prese il fucile e uscì. Proseguì a tastoni finché trovò la testa del mostro. «Cosa sei? Chi sei?» chiese Per.
«Oh, «Sono il grande curvo di Etnedal»,
disse il grosso troll. Per non perse tempo, sparò tre volte mirando la testa.
«Sparane un altro»,
disse il curvo. Ma Per era furbo. Se avesse sparato un altro colpo, la pallottola sarebbe rimbalzato contro lui stesso. E allora è il momento di sentire la voce di un troll.
Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
Interpretato da Fabio Derhammer.
Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
Parliamo anche di Folletti.
Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
Boh.
Allora sia Per che i cani entrarono e trascinarono il grosso troll fuori dalla malga, così potevano entrare e mettersi a loro agio. Nel frattempo ci furono rise e sogghigni dai colli che lo circondavano.
Per trascina molto, ma i cani trascinano di più,
disse una voce. La mattina dopo uscì a caccia. Quando giunse in montagna, vide una ragazza che stava chiamando alcune pecore sul monte di Tver. Ma quando giunse lì, era sparita insieme alle pecore e non vide altro che un grande branco di orsi. «Non ho mai visto prima orsi in branco», pensò tra sé Per. Avvicinandosi, sparirono tutti, tranne uno. Una voce urlò da uno dei colli lontani.
«Bada, il tuo maiale, Per Gint, in giro col suo grosso fucile»,
disse un'altra voce nel colle. Per si lavò le mani con l'acqua che aveva e sparò all'orso. Quindi ci furono risa e sogghigni nel colle.
«Avresti potuto badare meglio al tuo maiale»,
gridò una voce.
«Ho dimenticato che aveva una boraccia tra le gambe»,
rispose un'altra. Per scuoiò l'orso e seppellì la carcassa nel ghiaione, ma il cranio e la pelle li portò via con sé. Sulla via di casa incontrò una volpe di montagna.
«Guarda il mio agnello, quanto è grasso»,
disse una voce nel colle.
«Guarda il fucile di Per, come sta in alto»,
disse una voce da un altro colle, proprio mentre Per prendeva la mira e sparava. Scuoiò anche la volpe e se la portò dietro. Quando giunse alla malga, mise la testa fuori con le fauci aperte. Accese un fuoco e mise un paiolo con della zuppa, ma faceva tanto fumo che a stento riusciva a tenere gli occhi aperti, così aprì una finestrella. All'improvviso venne un troll che infilò attraverso la finestrella un naso così lungo che raggiungeva il camino.
«Ecco un bel nasone», disse il troll.
«Ed ecco un bel brodo di carne con orzo», disse Per, e versò il paiolo di zuppa sul naso del troll. Il troll fuggì gridando e lamentandosi, ma nelle colline intorno ci furono risa e sogghigni. Le voci gridavano «Giri muso di zuppa, giri muso di zuppa». Per un po' fu tutto tranquillo, ma non passò molto che ci fu chiasso e baccano all'esterno. Per guardò fuori e vide una carrozza trascinata da orsi. Smembrarono il grande troll e rientrarono nella montagna con lui. All'improvviso un secchio d'acqua fu versato giù per la cappa del camino. Il fuoco si spense e Per rimase completamente al buio. Poi ci furono risa e sogghigni in ogni angolo della stanza. Una voce disse:
«Non andrà meglio per Pert delle mongitrici che stanno a Val».
Allora Per riaccese il fuoco, prese i cani, chiuse a chiave la malga e si mise in marcia verso nord, in direzione delle malghe di Val, dove stavano le tre mongitrici. Dopo aver percorso una certa distanza verso nord, vide un bagliore, come se le malghe di Val fossero in fiamme. Proprio allora incontrò dei lupi. Ad alcuni sparò, altri li uccise a bastonate. Ma quando giunse alle malghe di Val, era buio pesto e non c'era nessun incendio.
Ora Monica, ascoltiamo questo brano di Marco Mengoni che ha il titolo «Essere umani». Chissà, non è sempre facile, mi pare.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
All'interno c'erano quattro forestieri. che si intrattenevano con le mungitrici. Erano quattro troll dei colli. I loro nomi erano Gust nel vento, Trond monte di Val, Tjöstol fiume di Bakken e Rolf sacca per far fuoco. Gust nel vento stava fuori a fare la guardia, mentre gli altri erano dentro a corteggiare le fanciulle. Per sparò a Gust, ma lo mancò e quello fuggì. Quando Per entrò, trovò i troll che infastidivano terribilmente le fanciulle. Due di loro erano tremendamente spaventate e chiedevano aiuto a Dio, ma la terza, di nome Kari la pazza, non era affatto spaventata. Potevano rimanere lì, diceva. Aveva voglia di vedere di che stoffa erano fatti. Quando i troll scoprirono che Per era entrato, iniziarono a pianicolare e dissero a Sacca per il fuoco di accendere un fuoco. Allora i cani si precipitarono su Tjöstol e lo buttarono a terra trascinandolo nel camino, tanto che ceneri e tizzoni sprizzavano tutto intorno. «Hai mica visto le mie serpi, Per?» disse Trond Mondo di Val. Lui così chiamava i suoi lupi. «Ti farò fare la loro stessa fine», disse Per, e gli sparò. Poi uccise Fiume col calcio del fucile, ma Sacca per far fuoco era scappato su per la cappa. E dopo aver fatto tutto questo, accompagnò le ragazze in paese. Non osavano rimanere un secondo in più. Verso Natale, Per si rimise in marcia. Aveva sentito in una fattoria a Dovre che ogni vigilia di Natale si riempiva di un tale turba di troll che la gente doveva trasferirsi in un'altra fattoria. Egli voleva andare lì. Aveva molta voglia di incontrare di nuovo dei troll. E così si vestì male e portò con sé un orso bianco addomesticato, un punteruolo della pece e un filo da ciabattino trattato con pece. Giunto alla fattoria, entrò e chiese alloggio.
«Dio ci aiuti», disse il contadino. «Non possiamo darti alloggio. Dobbiamo abbandonare la casa noi stessi, poiché ogni vigilia di Natale si riempie di troll qui».
Ma Per pensava di essere in grado di liberare la casa dai troll, quindi ebbe il permesso di rimanere ed ebbe inoltre una pelle di maiale. L'orso si stese dietro il camino. Per tirò fuori il punteruolo, la pece e lo spago, iniziò a fare una grossa scarpa con tutta la pelle di maiale. Mise una corda spessa come laccio, così da stringere per bene la scarpa. Aveva pronti anche un paio di palanchini. Poco dopo li sentì arrivare con un violino e un musicista. Alcuni iniziarono a ballare, altri a mangiare il cibo natalizio a tavola. Alcuni arrostivano carne di maiale, altre rane, rospi fritti e altre cose disgustose che saranno portati dietro. Durante ciò, alcuni videro la scarpa che aveva fatto Per. Pensavano che dovesse appartenere a un piede davvero grosso e tutti volevano provarla subito e tutti vi infilarono il piede. Per si precipitò e strinse la corda, inserì il palanchino e legò intorno la corda. Alla fine li aveva tutti legati stretti nella scarpa. Proprio allora l'orso ficcò il naso fuori, annusando l'arrosto.
«Vuoi una salsiccia, micino bianco?»
disse uno dei troll e gli lanciò una rana arrostita nelle fauci. «Graffia e colpisci, orso!» disse Per. L'orso si arrabbiò tanto che si precipitò sui troll e li graffiò e colpì tutti. Mentre Per prese a colpire con l'altro palanchino come se volesse aprire loro il cranio. Aveva spaccato la punta del bastone in quattro parti, così che non riuscissero a capire da dove provenissero i colpi per l'intera settimana. Il contadino aveva una cavalla baia. Per gli consigliò di farla accoppiare, così che i puledri potessero andare in giro e giocare tra i poggi che si trovavano lì. Dopo di ciò, non si sentì parlare più dei troll per molti anni. Alcuni anni dopo, verso il periodo natalizio, il contadino era nel bosco a fare della legna per i giorni di festa, quando giunse da lui un troll gridando:
«Hai ancora quel micino bianco da te?»
«Oh sì, è a casa dietro il forno», disse il contadino. «Ha partorito 7 gattini, tutti più grossi e più arrabbiati di lei».
«Allora non verremo più, mai più da te»,
gridò il troll.
E con questa ultima battuta, questa storia dei folletti, o chiamati quei troll cattivi, tutto sommato
questo
finisce.
È umorismo nordico.
Questo è un umorismo nordico e lo facciamo
molto
finire.
Molto felicemente.
Molto felicemente con questa canzone di Red Can Xiang, perché anche lì è vero che ognuno ha la sua storia o il suo racconto.
Ne ho dipinta di primavera, ne ho incontrata di gente cara, sono contento di me. Ne ho percorsi di chilometri, ne ho scampati di pericoli, sopravvissuto son qui. Ne ho fatte di soste a pensare, confuso fra gli altri osservare, testimone del tempo. Ma non c'è mai una storia uguale a un'altra, ognuno ha suo racconto,
ognuno ha suo racconto,
perché ogni uomo ha un suo preciso istinto, un suo esclusivo canto, c'è chi parla ogni volta a mente, c'è chi guarda e non vede niente, strana persona la gente. Ne han dette di palle gli specchi, ne han visti gli imbrogli i miei occhi, bruciati dal vento. Dal fango e dai campi di rose imparo da tutte le cose, testimone del tempo. Ma non c'è mai una storia uguale a un'altra, ognuno ha il suo racconto,
ognuno ha il suo racconto,
perché ogni uomo ha un suo preciso istinto, un suo esclusivo canto. Ho sbagliato, ho pregato e ho pianto, poi ci ho preso, ho capito e ho vinto, miracolato d'amore. E son diventato così, e son diventato per te, testimone del tempo.
Ognuno ha il suo racconto,
ognuno ha il suo racconto,
E credo, Monica, noi possiamo testimoniare quanto è vero questo brano, questa storia, che noi ne raccontiamo tante,
sì.
E quindi possiamo dire siamo pienamente d'accordo con questa canzone presentata a Sanremo nel 2018 da Red Canzian, anche perché adesso noi facciamo un grande volo, perché
ma neanche andiamo, più di tanto
no, ma non è, comunque rimaniamo sempre a nord, che
sempre
è
nord,
vero, ma ci spostiamo diciamo un bel po' verso ovest, possiamo dire, e quindi noi partiamo con questo altro brano che poi vi spiegheremo.
How pleasant in winter to sit by the hob, just listening to the barks and the
versione del gruppo irlandese The Chieftains, la melodia tradizionale dal titolo The May Morning Dew, la rugiada del mattino di maggio, che accompagna il canto di una persona molto anziana, la quale, alla vista della vallata natia, rivive i ricordi dei tempi passati. La stagione della primavera ricordato con rimpianto, come la stagione della giovinezza ormai sfiorita, e le lacrime cadono come rugiada del mattino. Una strofa recita così: come piacevole in inverno sedersi al focolare e ascoltare il cane che abbaia e ulula, o in estate camminare per le ampie valli a raccogliere i fiori nella rugiada del mattino di maggio.
Hai detto bene, maggio. Fioriscono le eriche ai monti come sulle scogliere. Secondo gli antichi Celti di Irlanda e Gallia, con il maggio iniziava la stagione estiva che ufficialmente partiva dal 1° maggio, con le celebrazioni a Bel o Beleno, venerato pare già dal tempo dei megaliti. Era una divinità protettrice del sole, dell'acqua e della rinascita. Comunque, da questa festa noi partiremo per raccontare una parte della leggenda che tutti i bambini imparano alla scuola primaria, sia nella Repubblica che nell'Irlanda del Nord, e riguarda un eroe nazionale.
Cuchulainn, chiamato anche con altre declinazioni nella letteratura irlandese medievale, era il più grande dei cavalieri del ramo rosso, cioè i guerrieri fedeli a Conor o Concobar Mac Nessa, che era ritenuto re degli antichi popoli dell'Irlanda nord-orientale all'incirca all'inizio del 1° secolo avanti Cristo. Cuchulainn, nato come Setant, il figlio del dio Lugh, dal braccio lungo, e Techtair, la sorella di Conor, era di grande taglia e bellezza maschile, e si distinse per le sue imprese quando era ancora un bambino. La sua abilità era accresciuta dal dono di 7 dita per mano, 7 dita per piede e 7 pupille per occhio. Favorito dagli dèi ed esente dalla maledizione della debolezza periodica imposta agli uomini dell'Ulster, compì imprese e fatiche sovrumane, paragonabili a quelle dell'eroe greco Achille. Quando si arrabbiava, assumeva le caratteristiche degli eroi mitologici scandinavi e diventava mostruosamente deforme e incontrollabile. Secondo le leggende più note, fu ingannato dai suoi nemici in una lotta impari e ucciso all'età di 27 anni. Cosa aspettiamo? Allora, ci immergiamo nelle parole fatte dal libro Fiabe irlandese, raccolte da William Butler Yeats, edizione 1994, Newton. Il testo, l'investitura di Cuchulainn, così raccontato da Standish O'Grady.
Una notte, nel mese dei fuochi di Bel, maggio, Cathva, druido e scrutatore di stelle, stava osservando i cieli con i suoi strumenti astrologici. Accanto a lui era Cuchulainn, che proprio allora compiva il suo 16° anno. Da quando Fergus MacRoy era stato esiliato, Cuchulainn si era affezionato molto all'arcidruido e provava piacere nell'accompagnarlo nei suoi studi e le sue osservazioni. Improvvisamente il vecchio mise da parte i suoi strumenti e meditò a lungo in silenzio.
«Sei tanta»,
gli disse.
«Hai già compiuto 16 anni?»
«No, padre», rispose il ragazzo.
«Allora sarà difficile persuadere il re a farti cavaliere e arruolarti tra i suoi guerrieri. Tuttavia, dovrà essere fatto domani, perché mi è stato rivelato che colui a cui domani Concobar MacNess farà dono delle armi diverrà famoso fino alle epoche più lontane e fino ai limiti della terra. Tu riceverai il dono delle armi domani. Fatto questo, potrai ritirarti per una stagione fra i tuoi compagni e non uscire insieme ai guerrieri finché la tua forza non sarà matura».
Eccoci qua, dal vivo, The Foggy Dew, La nebbia del mattino, Sinéad O'Connor and the Chieftains.
No battle drum. prodigy.
Il giorno successivo, Cathva ottenne il consenso del re all'investitura di Cuculain. Ora, la stessa mattina, uno dei suoi stallieri andò da Concobar Mac Nessa e disse: «O condottiero della schiera rossa, tu sai che nessun cavallo ha mai mangiato orzo, né occupato il posto in cui stava il divino destriero che era abituato a condurre in battaglia, insieme a un cavallo di razza mortale, la grande regina della guerra, Macha Mongaru. Ma da allora quel posto è rimasto vuoto e nessun destriero mortale ha profanato lo scomparto in cui stava l'immortale Lia Macha. Eppure, o Concobar, mentre oggi passavo nelle grandi scuderie sul lato est della corte, dove stanno i cavalli della tua biga e dove c'è quel posto da allora ritenuto sacro, ho visto nello scomparto vuoto una giumenta, tanto grigia da essere quasi bianca e di dimensioni e bellezza come non ne avevo mai vedute prima, che mentre entravo nella stalla si è voltata a guardarmi. Aveva occhi molto mansueti che tuttavia mi hanno riempito di spavento, così ho lasciato cadere il vaso in cui portavo la quagliata per il destriero di Conol Clarina. Mi si è avvicinata e ha appoggiato la testa sulla mia spalla facendo uno strano verso.
Ora, mentre lo stagliere parlava così, Koshra Midmaka, un figlio più giovane di Concobar, si presentò al re e disse: «Tu conosci, o padre mio, l'edificio in cui è custodito il carro da guerra di Kembei Mek Fionten, con cui in tempi antichi, insieme alla grande regina che protegge la nostra nazione, il cui nome io porto, egli si dirigeva verso il luogo della battaglia. Sai come è stato conservato da allora e che è compito mio tenerlo lucido e pulito? Ora, oggi, al levar del sole, mi avvicinavo all'edificio come mia abitudine e nell'accostarmi ho sentito strane voci, assordanti e terribili, che venivano dall'interno e rumori simili al clamore di una battaglia e urla come di guerrieri nell'eccitazione del combattimento. Allora mi sono ritratto spaventato, ma mi sono imbattuto in Minrovar, figlio di Cherkin, che era tornato solo alla sera prima di Moern nell'est e andava a guardare i suoi destrieri. Insieme abbiamo aperto la porta dell'edificio dove è custodito il carro, e il bronzo del carro bruciava come una fiamma accesa e le voci incalzavano grida quando siamo rimasti in piedi sulla soglia e la luce inondava la stanza oscura. Senz'altro, un grande guerriero farà la sua comparsa nella schiera rossa, perché dicono che è da un centinaio d'anni che non sono stati uditi simili voci, e io non so spiegarmi per chi Macca mandi questi prodigi, se non per il figlio di Soltam, anche se non è ancora in età da portare le armi».
In questo modo Concobar fu preparato all'investitura di Cuculain.
Un consiglio da Edoardo Benato. Eccolo. Quando sarai grande.
Il vuoto e poi ti svegli e c'è un mondo intero intorno a te, ti hanno scritto a un gioco grande, se non comprendi e se fai domande, ti dice presto, quando sarai grande, allora saprai tutto, saprai perché, saprai perché. Quando sarai grande, saprai perché. E allora osservi gli altri giocare. Gioco strano, devi imparare, devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare.
Allora, alla presenza della sua corte, dei suoi guerrieri e dei giovani coetanei e compagni di Cuculain, Concobar consegnò al giovane eroe le sue armi da guerra. Dopo che gli ebbe pronunciato il solenne giuramento della Schiera Rossa e si fu impegnato ad adempiere a certi voti. Ma Cuculain osservò minuziosamente le armi. Sbatté l'una contro l'altra le lance e colpì con la spada lo scudo. Poi fece a pezzi lance, spada e aprì dei fori nello scudo. «Mio re», disse il ragazzo, «queste non sono buone armi». Il re allora gli consegnò altre armi, più grandi e più forti, ma anche queste il ragazzo fece a pezzetti. «Queste sono anche peggiori, o figlio di Nessa», disse il ragazzo, «e non è degno di me, o capo della Schiera Rossa, che il giorno in cui devo ricevere le armi io debba divenire lo zimbello dei Clana Rari, anche se sono solo un ragazzo».
Concobar Mac Ness esultò di gioia vedendo la forza spalorditiva e l'ostinazione del ragazzo, e che sotto le delicate sopracciglia i suoi occhi brillavano come spade scintillanti, mentre lanciava intorno rapidi sguardi sulla folla dei guerrieri che lo circondava. Pure in mezzo a tutti loro, egli sembrava una vivida torcia di valore e di coraggio, più pura e limpida del lucido acciaio. Fece un cenno a uno dei suoi cavalieri, che si allontanò in fretta e ritornò portando lo scudo, le lance e la spada dello stesso Concobar dal Taita Brek, dove erano custodito come equipaggiamento di riserva. E Cuculain le scrollò e le fece riflettere e le sbatté l'una contro l'altra, ma le armi rimasero ben salde. Allora l'interna assemblea con gran voce invocò il nome di Cuculain. Egli, Cuculain, il figlio di Sualtam, balzò sul carro da guerra, armato di tutto punto, con l'urlo di un guerriero che salti sul carro di battaglia, e rimase eretto brandendo le lance.
Così facile. So Easy. Ecco il brano della cantautrice britannica Olivia Dean.
Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with
Ecco, questo brano di Olivia Dean che voleva dirci è così facile innamorarsi, no? Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna e quindi, Monica, non ci rimane altro che salutare tutte le nostre amici e amiche ascoltatrici, augurare come sempre una buona settimana e dire ciao a tutti, ciao, a presto e ciao Monica.
Ciao Petere, grazie.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio, Monica e Peter.